Beh, innanzitutto un saluto a tutte e tutti qua in città. Abbiamo la fortuna di essere presenti in studio e quindi approfittare per ringraziare Radio Onda Rossa, perché è veramente uno spiraglio, un flusso di informazione che ormai da più di 15 anni dal Messico riusciamo a mantenere con la città grazie ai microfoni e al lavoro delle compagne e dei compagni di Radio Onda Rossa. Senza di voi ci sarebbe una guerra molto più silenziata. E chiedo pure scusa, il mio italiano è pessimo, già partivamo male, no? Però da tanti anni appunto sono parte di quella parte del collettivo che vive a San Cristóbal de las Casas, diciamo nel cuore del Chiapas, a pochi passi dalle montagne e dai boschi ribelli dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. Esperimento sociale, vale la pena ricordare, che da più di 30 anni auto-organizza, diciamo, le comunità indigene, i villaggi indigeni, preferentemente Maya, diciamo, della zona, attraverso un sistema di federazione d'assemblee, che fa molto risonanza appunto con quello che oggi si conosce altrove come il confederalismo democratico. In realtà l'esperimento d'autogestione dei zapatisti ovviamente appare pubblicamente al mondo con l'insurrezione del 1 gennaio del 1994, quando 4.500 guerriglieri zapatisti prendono possesso delle 7 città principali del Chiapas, mandando un messaggio a Messico, ma realmente al mondo, contro la fine della storia imposta dal neoliberismo, per la speranza e la rinascita di un progetto ugualitario, ecologista, socialista, femminista, qualcosa che sfugge appunto alle categorie classiche della rivoluzione del Novecento, ma apre la possibilità alla costruzione di una società dal basso, ugualitaria, diciamo.
Sì, abbiamo avuto anche la fortuna a Roma di incontrarli, no, durante la carovana che ci ha raggiunto fino all'Europa, di sentire i racconti anche dalle compagne e dai compagni, di portarli anche nelle realtà di lotta qua in Italia, insomma.
Certo, perché in realtà è proprio quello lo sforzo, potremmo dire, in termini di lavoro politico pubblico, lo sforzo delle ZLN, e quindi di conseguenza, anche se una minuscola parte anche il nostro, è proprio quello di rompere il silenzioso assedio attorno a questa esperienza formidabile, anche se contraddittoria, come tutti gli esperimenti sociali che nascono dal basso. E come appunto, come circondata di silenzio è questa guerra, perché chissà, forse veniamo a sapere del Messico attraverso Netflix, le serie romanzate su questi eroi al limite della legalità, sicuramente Narcos, con un sistema di etica e morale, bellezza fisica. Questo è assurdo per noi che viviamo là, vedere come la proiezione nel mondo è un immaginario che abbellisce il narco, incluso lo pone in uno spazio mediatico ribelle, no? Quando invece i veri ribelli, le vere situazioni di ribellione, di costruzione dal basso, io ripeto, insisto molto questo della costruzione dal basso della società, perché mentre le esperienze di opposizione sociale armata e non armata in America Latina è ovviamente un continente che ribollisce ribellione da 500 anni, non è sicuramente un'esclusiva del Chiapas. La capacità che hanno avuto i zapatisti in più di 30 anni è quella di mantenere i loro territori auto-organizzati attraverso la ricerca costante di una democrazia dal basso, reale, fuori il più possibile dalle logiche del mercato, e sicuramente totalmente fuori dalle logiche dello Stato. Chissà, forse avremmo più spazio altrove in altri momenti per approfondire, l'abbiamo già fatto altre volte a Radio Onda Rossa, lo faremo e lo continueremo a fare nelle iniziative sparse per la città. Cerchiamo di produrre del materiale attraverso il collettivo Nodo Solidale, con libretti autoprodotti su come funziona questa società zapatista, perché praticamente, come spesso diciamo, fermare le bombe a Rojava serve perché dobbiamo permettere che quel sogno continui a resistere. Non è solo, è anche per i compagni fisicamente e le compagne fisicamente coinvolti, schiacciati dalle bombe, schiacciati dal narco come in questo caso, però è anche perché se dobbiamo mantenere accesa la luce nel buio che ci circonda, una luce che non è perfetta, cioè ci sono un sacco di contraddizioni, però stanno a rappresentare, ci stanno dicendo che in situazioni di contesto difficile, di estrema povertà, di condizioni climatiche, sociali e culturali totalmente avverse, è possibile costruire una società alternativa. È un monito, quasi un monito all'attivarci anche a noi. È quello che dicono sempre i zapatisti. Noi non vogliamo tanto, ovviamente la solidarietà attiva e diretta viene bene, noi facciamo quello, non è che cerchiamo di fare quello. Per esempio, i compagni zapatisti, come le compagne e i compagni corte, sempre dicono: fare la rivoluzione, indossare, costruire alternativa, costruire la società. Anzi, se volete, manco copiateci, ma ribellatevi, organizzatevi. Quindi oggi siamo qua per dire che questa esperienza non è una cosa, dico, oh raga, c'è un amico mio che gli stanno a sparare a me la mano, no, qui stiamo a dire che c'è la costruzione di una società che coinvolge 40-50.000 famiglie, 300.000 persone, totalmente autogestita, è sotto attacco, però non è più sotto attacco dell'esercito come era nel 94, perché oggi i meccanismi per fare la guerra ai compagni, alle compagne, alle loro esperienze sono pure cambiati, non solo a loro rispetto, è cambiata proprio la concezione della guerra in generale, e questo è quello che vorremmo anche approfondire nell'iniziativa che faremo sabato alle 6 di pomeriggio a Porto Fluviale, a cui vi invitiamo tutti e tutti. Il dispositivo, diciamo, repressivo in termini di guerra è cambiato, no? È diversa la repressione urbana, senza dubbio, ma sicuramente c'è una tendenza a spoliticizzare la guerra al narco in Messico. Se ancora il Plan Colombia in Colombia serviva a dare forza alle forze paramilitari in un attacco diretto contro le FARC, contro, diciamo, le guerriglie, no? L'ELN in Colombia, attraverso il pretesto della lotta al narco, adesso c'è, in realtà non c'è neanche, è la stessa logica, c'è una cosa che si è firmata nel 2009 che si chiama Iniziativa Merida fra gli Stati Uniti, l'allora governo di Calderon, poi non voglio entrare troppo nei dettagli specifici, cioè gli Stati Uniti sono sempre quelli che danno le armi a tutti gli attori belligeranti perché così traggono profitto e sono i primi interessati affinché il flusso di cocaina si mantenga negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno bisogno di migranti, cocaina e di vendere armi. E fondamenta, sto a semplificare, però cerchiamo.
Certo. Ma quindi ti va di fare un quadro per chi ci ascolta anche un po' della situazione politica ora in Messico, il governo, il partito che ha il governo, insomma, e di modo che arriviamo anche a capire un po' questo attacco che sta avvenendo alle realtà di lotta.
Sì, allora è da quasi 4 anni che è cambiato il governo con delle promesse altisonanti. Dopo tanti anni un governo di sinistra, dopo varie elezioni in cui venivano, diciamo, denunciati brogli e quindi veniva bloccata in qualche modo la loro vittoria, vince questo partito, Movimento di Rigenerazione Nazionale Morena, impersonificato nella figura di López Obrador, con parole d'ordini, appunto, che erano: la faremo finita con il neoliberismo, andremo incontro a una quarta trasformazione, questo sistema economico che crea povertà, che crea sfruttamento, lo termineremo con aiuto alla povertà, provando a lottare contro la povertà. La realtà a cui si è andato incontro è un'accelerazione dei progetti di estrazione di valore dai territori. Probabilmente questo governo di sinistra è stato l'unico modo per portare avanti alcuni progetti che ovviamente generavano nei vari territori forti proteste sociali, perché stiamo parlando di un treno ad alta velocità fatto solo per i turisti in una delle zone più povere del Messico, e quindi è tutto il sud, dallo Yucatan fino al Chiapas. Stiamo parlando di il progetto integrale Morelos, che sono gasdotti, centrali termoelettriche, autostrade, un corridoio industriale. Stiamo parlando di un progetto enorme che è quello del transismico, che vorrebbe, diciamo, sostituire lo stretto di Panama, e quindi sostanzialmente, per farla facile, arrivano le navi da un lato, c'è un corridoio di autostrade e treni ad alta velocità che porta le merci dall'altro lato e poi ripartono le navi dall'altro lato. Un progetto questo mortifero, ovviamente, perché va a dividere in due il paese. Tanti analisti lo leggono come una creazione di un'altra frontiera, perché proprio fisicamente diventerà un muro al passaggio di persone. Stiamo parlando dell'aeroporto a Città del Messico, che è stata una devastazione ambientale enorme, che è stato dovuto spostare due volte per le lotte messe in campo. Stiamo parlando di uno sviluppo che, come lo viviamo qua, è uno sviluppo industriale che porta ricchezze a poche persone, devasta i territori e devasta i tessuti sociali che vivono in quei territori. E soprattutto porta avanti una dinamica di potere che è sempre la stessa, quella dell'uomo bianco che governa sulla natura, che governa sui corpi delle donne, che governa sulle popolazioni indigene e razzializzate, creando delle strutture che generano profitto solo per l'uomo bianco. E ovviamente questi progetti hanno sempre generato, non solo in Messico, anche in Italia volendo, una resistenza popolare importante. La lettura che noi diamo alla vittoria di questa sinistra, che in realtà si vende non tanto come centrosinistra ma come una sinistra radicale, che ha generato anche tanta speranza popolare all'interno del paese, che comunque è un paese che ha vissuto 90 anni di dittatura perfetta, è un paese che vive un tasso di violenza sulle donne, sugli uomini altissimo, stiamo parlando di dati da guerra, 300.000 persone morte o desaparecidas negli ultimi anni. Ovviamente una speranza anche elettorale creava una risposta sociale che voleva il cambiamento. Ecco, questa speranza è stata usata per portare avanti tutte queste grandi opere, tutte queste strutture che vogliono il loro tipo di progresso. Però ti passerei la parola per parlare un po', perché questo è uno degli aspetti di quel tipo di guerra che secondo me è importante analizzare, perché è il tipo di guerra che sta entrando nelle dinamiche di tutto il mondo, che è quella che tanti chiamano la guerra di frammentazione territoriale. Vai.
Sì, bisogna, le macro politiche economiche sono tutte estrattiviste, come diceva il compagno. E ora, forse l'unica grande differenza che gli dà un certo tono rosa sfumato al bianco di sinistra a questo governo di AMLO è Andrés Manuel López Obrador, l'attuale presidente, è la estensione, massificazione dei programmi di assistenza e di aiuto. E quindi c'è un sistema molto copiato dai primi programmi di Lula, come Fame Zero, così. Quindi adesso ci sono borse di studio per quasi 1.200.000 studenti delle scuole pubbliche elementari, borse di studio successive, e ci sta un piano che non è un piano pensionistico, no? È proprio più che altro un sussidio per le persone maggiori di 65 anni, che adesso raggiunge tutta la popolazione. Cioè, quelli che prima erano piani assistenzialisti usati in maniera capillare e clientelare dagli altri partiti, adesso sono diventati universalizzati, diciamo. In qualche modo così il governo ha comprato il consenso della gran maggioranza della popolazione, soprattutto della popolazione, della classe lavoratrice, della popolazione povera, compresa la popolazione indigena. Ora, chi si oppone a tutto ciò è ridotto alla sinistra della sinistra, per cui tacciato di fare il gioco della destra, come sempre. E nonostante i zapatisti durante le elezioni avevano detto, io condivido, come diceva il compagno, ricordo durante le elezioni che ha vinto con 30 milioni di voti, praticamente quasi tutti i voti possibili delle persone che sono andate a votare, c'era quella speranza. Soprattutto noi come zapatisti diciamo, vabbè, è un cambio, un cambio di caporale, no? Cioè l'azienda è il neoliberismo, il caporale è quello che gestisce il pezzo di terra su cui certi schiavi e certi lavoratori ultra sfruttati lavorano e ne stabilisce le regole. È ovvio che un caporale che frusta non è lo stesso di un caporale che ti dice in buon modo, però è sempre un caporale. Cioè le condizioni di lavoro, di estrazione del valore dai territori, di sfruttamento, l'unica cosa che diciamo, ma magari questo non frusta, no? Cioè, nel senso che non è sufficiente ovviamente per noi per unirci alla campagna elettorale, alla gioia, all'ubriachezza delle elezioni, però diciamo, vabbè, mo se siamo levati di torno quegli assassini di prima, perché l'oligarchia era veramente il peggio del peggio, il fascismo capitalista al potere. E invece non è tanto la repressione diretta. Bisogna dire che ovviamente l'azione della polizia e dell'esercito in maniera diretta è diminuita, nel senso che è un governo che sì considera il costo politico di un'operazione militare in territori ribelli soprattutto, e incluso un governo che non prende una posizione appunto netta in termini offensivi contro il narco, che può pure venire a una scelta di ridurre l'impatto, diciamo, il volume di fuoco di questa guerra, non iniziata sicuramente da questo governo, ma poi di fatto è un paese che ha raddoppiato il numero di omicidi e il numero di desaparecidos. Stiamo parlando di che dal 2006 a oggi stiamo parlando di 350.000 omicidi, 350.000 omicidi, ripeto, sono 350.000 persone ammazzate, e a questo dobbiamo aggiungerci 120.000 desaparecidos. Io voglio solo ricordare che quando parliamo di Cile, Argentina, dell'orrore della dittatura di Videla, di tutti quella triple A, tutta quella manica di assassini che hanno fatto sparire ai 20 e ai 30.000 compagni, in Messico sono 120.000 desaparecidos. Praticamente quasi tutte le famiglie messicane hanno un parente o un amico desaparecido. Desaparecido che non sai se è vivo, se è morto, se l'hanno preso perché sta a lavorare forzatamente come schiavo in un laboratorio di un narco, se l'hanno fatto sparire e l'hanno buttato al mare, al fiume, squagliato nell'acido. È un orrore costante che coinvolge tutte. Di questi 350.000 omicidi, 160.000 sono stati fatti nei 4 anni di Andrés Manuel López Obrador. Cioè, il governo non solo, a parte distribuire molliche, come si chiama, migacas, a parte distribuire i bruscolini al popolo, no, ha fomentato i progetti, le grandi opere, i progetti estrattivisti, portandoli a un livello colossale, cioè continentale. Cioè, sono strategici, sono decisi dal Fondo Monetario Internazionale questi. E quindi altro che la fine del neoliberismo, è proprio l'applicazione feroce di quei progetti che gli altri governi non erano riusciti a fare per la resistenza popolare. Comprata parte della popolazione con i bruscolini, adesso vanno mancontodo, no? Come si dice? Cioè, adesso vanno senza freni, con la resistenza dei compagni come i zapatisti e le zapatiste, come i collettivi urbani come i nostri o tanti altri piccoli collettivi indigeni sparsi nelle infinite comunità, no, infinite no, però moltissime comunità indigene del paese che fanno resistenza, ma che ovviamente adesso non si trovano contro l'esercito, che comunque sì, stiamo parlando di zone ultramilitarizzate con la Guardia Nazionale, che è un nuovo corpo militare costruito dal presidente, ma che il cui impatto violento è esercitato soprattutto dai narco-paramilitari, che è quello che dovevamo arrivare oggi per spiegare che quello che sta succedendo ai zapatisti in realtà è uno specchio, un laboratorio di tutto quello che succede nel paese.
No, io sono una cosa pure per contestualizzare anche qua e vedere come il sistema economico è lo stesso e fare dei parallelismi. Diciamo che una situazione di violenza e orrore del genere, l'obiettivo ovviamente che ha nel mondo della produzione è quello di creare un lavoro schiavistico, perché in determinati contesti lavorativi è impossibile organizzarsi, è impossibile alzare la testa, altrimenti uno viene ucciso o viene fatto sparire. Quindi questo genera una forza lavoro appunto schiavizzata, con il costo di questa forza lavoro che è bassissimo. Però questo costo è sfruttato ovviamente dal capitalismo globalizzato, in particolare uno dei progetti che dicevamo prima, il PIM, che sta costruendo un gasdotto enorme, viene costruito in parte da un'azienda italiana che conosciamo bene, la Bonatti, perché anche qui sta costruendo il gasdotto che sta devastando la Puglia. Oppure questo lavoro schiavizzato è nei 3 centri produttivi della nostra cara Fiat che stanno nel nord del Messico. Quindi quando noi qua diciamo lottiamo a fianco della GKN, dobbiamo saper lottare anche al fianco di popolazioni che vivono una guerra di frammentazione territoriale che rende il lavoro schiavizzato e che permette ai grandi ricchi della terra di delocalizzare perché lì il lavoro costa poco.
Cioè, noi consideriamo che nella guerra globale permanente le imprese, i nemici sono gli stessi. Ovviamente cambia l'intensità della barbarie che questi possono esercitare sulle popolazioni da sottomettere, sulle classi subalterne. È normale che per le condizioni, è normale però assurdo, che nelle condizioni sociopolitiche dell'Europa non ti permettono lo stesso livello di violenza che si possono permettere in Messico o in parti dell'Africa, del sud-est asiatico. Però dobbiamo ricordarci che il meccanismo che ci impongono, ma ormai non è manco più una logica imperialista, così, sono proprio le stesse imprese, nome e cognome, è il lavoro che si cerca di documentare, come diceva il compagno. Sono le stesse imprese che poi sono dall'altro lato faccia la mafia, facciamo l'esempio di Abbonatti. Cioè, nel senso, e in Messico ovviamente abbiamo talmente tante sfumature di mafia che vanno da quella al governo a quella appunto locale, e qui ritorniamo al concetto di guerra di frammentazione. Noi abbiamo guerra di frammentazione territoriale, serve per far capire che non stiamo parlando di eserciti che combattono, è una guerra ovviamente asimmetrica, ma fortemente diciamo sparsa nel territorio, dove ogni conflitto viene vissuto come un micro conflitto locale. Allora, noi se stiamo a ammazzare perché un gruppo lama ha rubato 3 vacche ha invaso il mio terreno, ma pure cose così. Solo che nella situazione attuale il livello di violenza, il livello di armi distribuite dagli apparati di potere come l'esercito, secondo il manuale fatto dalla NATO di guerra simmetrica, di fomentare gruppi civili che frenino l'avanzata delle lotte popolari, e che poi hanno dato le armi, poi magari è pure cambiato il piano tattico, però quelli sono armati, vivono nell'impunità e agiscono con una violenza estrema, con i contatti resi possibili in America Latina dall'acquisizione di cocaina e rivendita della stessa, dal traffico di armi, dal giro della prostituzione e tutta una serie, e soprattutto lo spogliero, no? Il traffico di migranti. Cioè, tu c'è sta una serie di mercato nero redditizio in un paese dove un lavoro legale è non sottopagato, appunto ai limiti delle condizioni di schiavitù salariale, e è un paese dove centinaia di migliaia di persone preferiscono questa economia violenta che comunque fa ciccia allo stesso capitale, che è il capitale formale. Ora, quello che voglio dire però è che questo non fa notizia. C'è una cosa che io te parlo, cioè, so i russi stanno avanzando, gli ucraini rispondono con l'aiuto, cioè, ovviamente sto a semplificare perché poi toccherebbe parlare pure se la guerra simmetrica è così simmetrica come ce la raccontano, no? Facendo l'esempio appunto del fronte orientale, però sicuramente là nel fronte occidentale la guerra è una guerra, è difficile pure da noi la mappiamo costantemente, ridisegniamo costantemente gli attori armati, che spesso sono organizzazioni sociali, gremi, corporazioni, l'associazione come si chiamano, i vaqueros?
I vaccari.
I vaccari, per capirsi. E quelli, per esempio, adesso le ultime aggressioni specifiche, per non andare troppo fuori tema, alla comunità Moises y Gandhi, della regione Moises y Gandhi, hanno rinunciato la settimana scorsa, gli hanno sparato 800 pallottole, hanno raccolto i compagni, di tutti i tiri che gli hanno sparato dalle altre comunità. La comunità limitrofa è di un'organizzazione di caffecultori, cioè di coltivatori di caffè, quindi in realtà è una guerra fra poveri. Ed è la ragione per cui i zapatisti ancora non rispondono al fuoco. I zapatisti stanno dicendo: non accettiamo provocazioni, non rispondiamo, ma c'è un limite. Non accettiamo provocazioni, non rispondiamo, ma c'è un limite. E ovviamente la provocazione da parte dello Stato è che Zapatisti rompere questo limite, perché così c'è una risposta armata dei zapatisti, e che potrebbe giustificare l'intervento, allora sì, dello Stato che viene a pacificare. Cioè, noi già ci immaginiamo che l'intervento della quarta T del governo di sinistra è: oddio, sti indigeni non se stanno buoni, se devono sparare sono sanguinari, meno male che c'è l'esercito del popolo che andrà a mettere pace, appropriandosi quindi militarmente in fondo dei territori in conflitto, di un conflitto artificiale generato da parte dello Stato o comunque degli apparati di potere paralleli allo Stato, come le mafie, come le grandi imprese, che usano quindi 1000 conflitti locali con gruppi organizzati locali, sia criminali ma incluso gruppi sociali, no? Come piccoli sindacati, no, tutti ovviamente con una certa deriva di destra, però incluso hanno usato ex organizzazioni storiche comuniste, socialiste, che negli anni hanno perso qualsiasi etica, soprattutto di sinistra, per offrirsi a chi gli paga e fare il lavoro sporco. Ci sarebbe molto da dire, però io quello che voglio segnalare è che non si riesce a far notizia, perché com'è possibile? 350.000 morti, e cioè ci sono più morti in Messico ammazzati che in Iraq, no? Però è il secondo paese solo dopo la Siria.
Infatti io ho esordito parlando di una guerra proprio perché diciamo seguo le vostre pubblicazioni, i vostri articoli, e quindi leggendo le cose in italiano, e quindi insomma grazie al lavoro che fanno realtà come la vostra so dell'esistenza di questo conflitto, diciamo frammentato come avete raccontato voi, nascosto, ma sicuramente che non arriva spesso neanche tra le forse, le compagne e i compagni, men che meno nell'informazione mainstream. Sicuramente qua in Europa non so in che termini se ne parla là in Messico, a livello diciamo più di mezzi di informazione che non sono appunto i comunicati delle ZLN, però ecco appunto grazie di riuscirci a raccontare e anche a dare delle chiavi di lettura che comunque appunto, come dicevate bene voi, in un capitalismo globale poi sono delle chiavi di lotta che sono le stesse che ci servono qua, perché appunto l'intensità è diversa, ovviamente viene a dire per fortuna che non dobbiamo fronteggiare una situazione così violenta e spietata, però le aziende sono le stesse, i meccanismi sono simili, e è ovvio che le aziende italiane delocalizzano, come si dice in maniera elegante qua da noi, delocalizzano in giro per il mondo, e se lo fanno c'è un motivo, insomma, e il motivo è semplicemente poter fare più soldi con più facilità e senza nessuno scrupolo, e succede in Messico, succede nel resto del sud del mondo, aziende come Eni, come Enel, no? Poi insomma in questi ultimi due anni abbiamo avuto anche l'occasione di conoscere diversi compagni dal Messico. C'è stata la carovana delle ZLN, c'è stata quella della sui grandi progetti all'università, c'è stata un'iniziativa che ci parlava appunto di questi grandi progetti estrattivi, abbiamo conosciuto anche le realtà della Brigata Cagliechera, quindi insomma abbiamo avuto anche occasione come compagni e compagne di prendere spunto e di conoscere questa realtà, e insomma potremmo continuare a parlare a lungo, immagino. Vi lascio ancora la parola se volete aggiungere altre cose, insomma, e ricordo anche il nostro numero di telefono 06 49 17 50 se qualcuno che ci ascolta volesse interloquire con noi.
Sì, tornando un po' appunto su anche le responsabilità italiane, che ora diventeranno ancora più forti. In questo periodo si sta parlando del nuovo piano Mattei, una nuova ricerca da parte dell'Italia di trattati bilaterali con vari paesi, in realtà più dell'Africa, per estrarre risorse soprattutto energetiche così care in questo momento di transizione verde, che di verde ha solo i biglietti del dollaro che paga tutte le aziende che la portano avanti, e riflettere anche sul fatto che diciamo questa guerra che loro ci vogliono far credere sia solo al margine del capitale sta entrando anche dentro i nostri territori. Prima qui ai microfoni della radio sentivamo testimonianze che venivano dalla Francia, che poi è proprio quei margini che entrano dentro, perché appunto in un capitale che sta diventando così globalizzato non sarà più scontato in un futuro di cambiamenti climatici, di devastazioni ambientali, che questa nostra sicurezza, questa nostra zona dell'essere, come direbbe Fanon, continui ad essere così. Per questo l'importanza di capire come funziona il capitale a livello globale, di capire in queste zone come porta avanti la repressione, come porta avanti questa guerra asimmetrica che è teorizzata, non è una questione di complottismo. Si possono scaricare i manuali con cui queste guerre vengono portate avanti da l'alleanza in cui noi, cioè non noi popolo, ma purtroppo noi Stato siamo dentro, che è quella della NATO, e sono strategie che con forme diverse già sono anche qua dentro, perché probabilmente il problema della mafia ce l'abbiamo, siamo maestri nel mondo. Il problema del narcotraffico, per quanto noi a volte lo banalizziamo, crea le stesse condizioni qua nei nostri quartieri, perché nei nostri quartieri la vendita di droga, la vendita di sostanze, quello che genera è rottura del tessuto sociale e rende più difficile l'organizzazione dal basso, perché crea appunto ambienti di violenza, appunto si rompono tutta una serie di relazioni che sono quelle che poi dovrebbero costruire la risposta, nel senso che anche qui nei quartieri popolari la ghettizzazione passa per la droga, passa per la prostituzione, per fortuna non ancora con tutti questi morti lasciati per strada, ma ovviamente no, con le stesse dinamiche.
Però i meccanismi sono molto simili, appunto, da quando si parlava di un lavoro legale come un lavoro che è pagato una miseria, o magari ancora di più come un lavoro dove, per il quale, se sei nato in un certo territorio già dall'età di quando lasci il liceo, di quando magari hai difficoltà a parlare italiano come altri, nonostante se hai la pelle bianca e sei nato in questa città, probabilmente non avrai accesso. L'unica strada che ti rimane è quella di altre forme di reddito, e poi di uno Stato che evidentemente, diciamo, tollera come forma di governo questo tipo di economie parallele, no? Perché si dà tanto spazio in televisione magari a questi magistrati che parlano di antimafia, insomma, gratteri su tutti, per chi ci ascolta e lo conosce, personaggi molto mediatizzati che ci parlano, insomma, delle loro scorte, delle loro grandi inchieste al sud Italia, dove vanno a arrestare 100 persone a botta, di cui molto spesso poi la maggior parte non c'entrano niente, come grande specchietto per l'allodole in realtà di una situazione che esiste in tutti i quartieri poveri d'Italia e che insomma lo Stato tollera apertamente, perché non saprebbe come gestire se no queste persone, come dargli da campare. Sono economie che fanno campare tante persone, immagino che in una forma molto più violenta e spietata in Messico, in buona parte anche su queste cose sia simile la situazione. Quindi insomma una cassetta degli attrezzi che abbiamo bisogno di costruire, non soltanto guardando nel nostro paese, per poter leggere un presente e un futuro in rapida trasformazione, forse dire anche peggioramento delle condizioni collettive in Italia. Insomma, negli ultimi anni è aumentato il prezzo di qualsiasi cosa, a fronte anche di una ulteriore diminuzione dei salari, se ne parlava ieri in rassegna stampa qua in radio, e quindi insomma dovremmo sicuramente nei prossimi periodi fronteggiare anche dei scenari probabilmente inediti anche nel nostro paese, di povertà e di, speriamo, anche di ribellione. Però
io volevo solo aggiungere, vorrei tanto che le compagne e i compagni, le persone che ci ascoltano, avessero chiaro almeno un paio di punti rispetto alla complessità del tema. Uno, per favore non romantizziamo la mafia. La mafia e specialmente la narcomafia in Messico non c'ha niente di romantico. Le condizioni di vita che crea nei territori dove riesce a prendere il sopravvento, sfortunatamente il Chiapas, incluso le vie dove noi viviamo, si stanno trasformando in un territorio a pieno potere di questi narcos, la cui unica resistenza sono le assemblee vecinali, se no sono le assemblee dei vicini che si organizzano, per assurdo, no? Si fanno le ronde popolari per cercare di evitare la penetrazione nel territorio dei gruppi mafiosi. È un contesto difficile da spiegare, però molto specifico anche, no? Però la resistenza sì esiste, la resistenza viene dal basso, la resistenza a volte deve essere anche armata, ma è soprattutto una resistenza culturale e sociale, quella di offrire un'alternativa economica, di condizionare almeno una vita degna, perché più soldi del narco non li possiamo offrire, più armi del narco non ce le possiamo avere, dobbiamo creare le condizioni affinché la vita del nostro lato sia più bella di quella che offrono loro, che è una vita corta, magari intensa, però malata e terrificante. E quindi quella è la battaglia culturale che stiamo facendo dal basso. Quindi io vorrei almeno che non si facesse una romantizzazione del narco, perché il narco noi lo definiamo come una politica di narco dittatura, la necropolitica, tutte queste parole che sono state usate ovviamente per definire il terrore dell'estrazione capitalista nel sud del mondo, la necropolitica, noi la chiamiamo narcodittatura, perché quando il narco decide a che ora c'è il coprifuoco, in quali locali restano aperti, quali chiusi, il racket, quali donne entrano a casa, se le prendono e se le portano via e te le riportano a pezzi o incinta, è un terrore, è un terrore. È lo stesso terrore che si vive nei territori sotto ISIS. Dobbiamo capire che il dispositivo è lo stesso, è un dispositivo violentissimo per estrarre ricchezza subito dalle persone a cui viene sottratto tutto. E questo meccanismo permette invece la penetrazione di grandi imprese, perché sfonda praticamente la capacità di resistenza della gente, perché la gente scappa o si sottomette, si chiude in casa di fronte al terrore che circola per le strade. Questo è quello che noi stiamo impedendo in Messico. Quindi vorrei che la lettura da fare è dobbiamo ripoliticizzare questa guerra che è stata depoliticizzata dall'idea del narco, dall'idea di bande dei narcos che si sparano fra loro. Ah no, sono indigeni selvaggi che si ammazzano fra di loro. No. Sì, può essere che i soldati di questa guerra sono tutti poveri, perché è una guerra fra poveri, ma una guerra fra poveri studiata proprio così, proprio per depoliticizzare quella che invece è una guerra di classe, perché i territori che sono coinvolti da questa guerra sono i territori che invece le grandi imprese hanno bisogno per valorizzare, per creare denaro, per creare soldi, per creare profitto, e quindi in realtà, diciamo, per assurdo la nostra è una lotta alla sopravvivenza, è una lotta alla difesa della vita, ma è sempre una lotta di classe, perché dobbiamo impedire che questi territori diventano il plusvalore di questi assassini che senza scrupoli vengono e fanno tabula rasa di quello che c'è.
Sì, a tal senso poi avremmo anche modo di approfondire queste tematiche, e volevo fare un piccolo spottino. Sabato 8 luglio alle 18 parleremo proprio di questo, da un'iniziativa che porta il titolo Chiapas sull'orlo della guerra civile, che si terrà a Via del Porto Fluviale 18, quindi nell'occupazione del porto fluviale, in particolare nella sala da te autogestita. Quindi dalle 18 saremo lì a parlare proprio di queste tematiche, della guerra che si vive oggi in Chiapas, e poi a seguire anche aperitivo, cena e quello che è. E anche qualche giorno dopo, giovedì 13, sempre alle ore 18, questa volta un po' da un'altra parte della città, verso est, a Quarticciolo, nella casa di quartiere a Quarticciolo, a Via Trani, si parlerà più dell'aspetto salute e resistenza nel campo della salute, presentando un libro che si intitola Autodifesa Medica, che sostanzialmente parla un po', diciamo, delle dinamiche portate avanti oggi dal neoliberismo nel campo della salute, nel campo della medicina, portando due esperimenti, due esperienze che hanno provato a fronteggiare questo, inventando, sperimentando altre forme di salute, che sono in particolare appunto le ZLN da un lato e le pantere nere statunitensi dall'altro. Quindi anche lì ovviamente sarà un modo per approfondire da un altro punto di vista queste tematiche.